Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Bruno Orti e Stefano Sparro questo pomeriggio in regia. Oggi il mondo della radio torna a parlare della tratta degli esseri umani, un convegno all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede a Roma. Parleremo poi dell'uso dei social e purtroppo anche dell'abuso che sui social si fa per quanto riguarda la conoscenza di persone. L'amore virtuale al tempo del digitale, è uscito al riguardo un libro ed una ricerca, ne parleremo tra poco. E poi parleremo di ambiente e soprattutto del bracconaggio. Lo faremo con il tenente comandante della sezione operativa antibracconaggio e reati dei carabinieri, Domenico Tedesco. E veniamo a parlare di tratta di esseri umani. Innanzitutto ringrazio e saluto Davide Dionisi, collega, giornalista, inviato speciale per la libertà religiosa del governo italiano. Dionisi, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a te, grazie per l'invito e soprattutto per aver acceso i riflettori su un tema molto molto importante. Oggi ne abbiamo parlato e quindi poi ne approfondiremo insieme, ma la Radio Vaticana in maniera particolare il canale storicamente è sempre particolarmente sensibile a questo.
Grazie Dionisi. La tratta di esseri umani è una piaga sociale e una forma moderna di schiavitù che viola la dignità della persona e i suoi diritti. Il Papa ha incoraggiato ad agire con responsabilità e determinazione per contrastare questo drammatico fenomeno globale che colpisce particolarmente donne e bambini vittime di conflitti, migrazioni e abusi di ogni genere. Questo è il testo in sintesi del telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Vaticano Parolin, che è stato inviato al convegno che si è tenuto a Roma, a Palazzo Borromeo, sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. Davide Dionisi, come contrastare questo drammatico fenomeno globale, come dice il Papa?
Allora, intanto ti dico che il traffico di esseri umani, così come giustamente è stato sottolineato all'interno del messaggio del Papa, è la schiavitù più estesa di questo ventunesimo secolo. Hai fatto bene a ricordare le parole di Papa Francesco, perché in passato più volte è intervenuto su quella che lui stesso ha definito una ferita nel corpo dell'umanità intera, e l'esistenza proprio nei codici penali internazionali di articoli che prevedono o puniscono la tratta del commercio di esseri umani non è, come si potrebbe pensare, come sbagliamo spesso a pensare, un retaggio di remote imprese colonialistiche. Al contrario, i legislatori invece hanno ritenuto necessario porre al primo posto tra le disposizioni previste quelle relative alla riduzione schiavitù, così hanno aderito a precise indicazioni che poi sono anche riscontrabili nelle convenzioni internazionali adottate in materia. Allora, come si può arginare il fenomeno? Allora, la repressione intanto, dallo studio che è emerso anche oggi, non porta ad un cambiamento. Abbiamo bisogno proprio di un'educazione, abbiamo bisogno di giustizia, perché Luca, ci troviamo di fronte a delle reti criminali molto ma molto complesse. Cioè, la tratta di persone è un'attività altamente redditizia, i trafficanti sono ben organizzati, ben strutturati, con infiltrazioni legate a processi di corruzione abbastanza importanti, per cui oltretutto c'è anche la grande difficoltà di portare avanti le indagini. Allora bisogna contrastare tutta la catena che sostiene ogni forma di sfruttamento, e per poter responsabilizzare i trafficanti bisogna avere delle prove poi per procedere giudizialmente. Tieni conto anche che molto spesso le vittime non denunciano perché hanno paura di una doppia ritorsione, e troppo frequentemente la doppia ritorsione avviene perché l'onere della prova viene lasciato esclusivamente alle vittime, che poi decidono di denunciare, e questo diventa un fardello per quelle che denunciano, e questo è un peso fin troppo importante per loro. Denunciando praticamente le persone mettono a rischio anche la loro vita e a volte anche quella dei loro familiari. Ecco, i governi dal mio punto di vista dovrebbero promuovere modelli investigativi che siano sicuramente più orientati ai trafficanti che tutelano la vittima.
Il ministro degli esteri italiano Tajani, che ha partecipato all'incontro, ha detto che la tratta degli esseri umani è la cosa più abietta che ci possa essere. Ci sono dei dati che arrivano anche dall'Unione Europea. Ogni anno più di 7.000 persone sono vittime della tratta. Ci sono problemi per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, le attività criminali forzate. E un altro dato raccapricciante, secondo anche un mio personale sentire, sono le donazioni di organi, cioè molte persone della tratta spariscono perché vengono utilizzati i loro organi per essere commercializzati. Ed è veramente questo, come diceva il ministro degli esteri italiano, la parte più abietta di tutta questa vicenda.
Tutto vero. Il problema, ha sottolineato Tajani, che è di tutti i paesi, non è solo... Cioè, sicuramente la tratta coinvolge paesi emergenti o comunque le aree del mondo più povere, ma dal fenomeno non vengono assolutamente escluse le nazioni più ricche, se non altro perché proprio per quello che dicevi te, Luca, il traffico di organi viene dal... cioè il commercio, il bene primario viene dal sud del mondo, per il nord del mondo, per i paesi più sviluppati. L'aprire gli occhi e il curarci in qualche modo la vista per conoscere i diversi tipi di sfruttamento, secondo me è solo il primo passo, perché poi bisogna concretamente agire. Quindi la prima cosa, ripeto, è proprio farci prossimo, no? Proprio accogliere. E poi, questa per quanto riguarda la prima parte, il primo intervento, ascoltare la vittima, cercare di accompagnarla, ma poi c'è l'altra parte, quella del law enforcement, quello giuridico, ma che è ancora più difficile perché c'è tanto sommerso. Come abbiamo sottolineato, questo sommerso non viene solo ed esclusivamente dalle aree più povere del mondo, ma anche indiscutibilmente anche dai paesi ricchi.
Davide, tra le cause alla base del fenomeno della tratta vi sono naturalmente, lo hai ricordato, le disuguaglianze tra molti paesi, le politiche di immigrazione, ma anche la crescente domanda di manodopera a basso costo, quindi la povertà e la violenza un po' poi caratterizzano tutto questo. Ecco, su questo fronte qual è l'impegno dell'Italia, del governo italiano e dell'Europa?
Allora, innanzitutto all'interno del piano Mattei, che i nostri radioascoltatori conosceranno bene, se non altro perché è stato presentato più volte non solo dal Ministro degli Esteri ma anche un po' da tutti quanti gli esponenti del governo, ha tra le sue finalità quello proprio di arginare il fenomeno e di evitare che il traffico si intensifichi soprattutto a fini criminali come quelli che abbiamo elencato. Poi ci vuole un crescente impegno da parte degli altri governi per promuovere delle politiche, un po' come sta facendo anche l'Italia, che aiutino a superare quelle che sono le situazioni di vulnerabilità che poi vengono sfruttate dai trafficanti. Ecco, quello che l'Italia in qualche modo chiede è che venga anche vengano sostenute anche tutte quelle normative che in qualche modo agevolino i permessi, la possibilità di lavorare, l'entrata, l'accesso nei nostri paesi attraverso i corridoi umanitari, quelli anche sostenuti spesso da Sant'Egidio. Considerando che la maggior parte delle vittime identificate sono donne, è fondamentale per esempio lavorare nella prevenzione, favorendo per esempio l'accesso ad una educazione di qualità, come pure sono importanti le politiche, come dicevo, legate al lavoro, per un lavoro dignitoso e giustamente retribuito. Questo, per esempio, su questo fronte la Farnesina sta facendo tanti passi avanti, lo stiamo riscoprendo anche attraverso il ruolo che il ministro ha ritagliato per sé, quello di inviato per la libertà religiosa, attraverso il dialogo interreligioso, attraverso anche l'impegno degli esponenti religiosi, stiamo attuando una sorta di diplomazia della pace, una diplomazia parallela ma non meno efficace di quella ufficiale, che appunto è volta a prevenire il dilagare di fattori criminali, tra cui anche la tratta.
Per concludere con te, Davide Dionisi, tu sei, lo ricordiamo, inviato speciale per la libertà religiosa del governo italiano. Le religioni cosa possono fare per stroncare la tratta di esseri umani?
Allora, innanzitutto puntare sull'educazione, puntare sull'accoglienza e spiegare soprattutto a chi decide di lasciare il proprio paese per andare a cercare fortuna altrove, di indicare vie certe, strade sicure, accordati con i paesi di destinazione, cercare di educare la persona che intende lasciare il paese per diversi motivi, anche per motivi di lavoro, per motivi di formazione, per motivi anche di fame, diciamo la verità, o per motivi di guerre, perché sono tanti i paesi che naturalmente sono interessati da conflitti, conflitti che poi inducono i cittadini a lasciare il proprio paese per cercare fortuna altrove, di spiegare che la meta non è sempre, è sicura solo se dall'altra parte c'è qualcuno che ti abbraccia, ti accoglie e comunque ti avvia a una sorta di percorso virtuoso fatto di legalità, fatto di riconoscimenti giuridici, fatto di permessi di soggiorno legali, fatto di lavoro onesto, fatto di lavoro ben retribuito, fatto anche di formazione.
Grazie a Davide Dionisi, giornalista inviato speciale per la libertà religiosa del governo italiano. Buon lavoro Davide, a presto.
Grazie, un saluto ai nostri radioascoltatori, io dico nostri perché ancora sono particolarmente legato alla Radio Vaticana.
Grazie a Davide Dionisi, giornalista della Radio Vaticana, attualmente responsabile di questo delicato e importante settore come inviato speciale per la libertà religiosa del governo italiano. Ma restiamo a parlare del convegno dal titolo Le nuove schiavitù sulla tratta. Io ringrazio e saluto Donaldo Buonaiuto, sacerdote della comunità Papa Giovanni XXIII, fondatore e direttore editoriale del quotidiano online Interris. Donaldo Buonaiuto, grazie, buon pomeriggio.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti voi.
Abbiamo parlato di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, attività criminali forzate e donazioni di organi. Questo riassume un po' i temi e i motivi spesso della sparizione degli esseri umani in questa tratta. Che cos'è? Ecco, voi state sul campo, al di là poi della parte più istituzionale, delle riflessioni istituzionali, sociali, politiche che vengono fatte. Voi sul campo che quadro fate di questa realtà?
Ecco, intanto dobbiamo ricordare che purtroppo nel mondo abbiamo quasi 25 milioni di vittime di tratta, quindi il fenomeno non interessa solo chiaramente l'Italia, ma tutto il mondo, con uno sguardo a quello che avviene in Occidente come la realtà di destinazione spesso delle persone vittime di tratta. Quindi parliamo di una realtà, una dimensione enorme, spaventosa, e una realtà che vede troppi interessi sia nei luoghi dove parte il fenomeno e anche in quelli di transito e di destinazione. E anche per dare qualche dato, giusto per capire che insomma, quando parliamo di tratta degli esseri umani parliamo di un 49% di donne che restano vittime di tratta, un 30% circa, 23% bambine, 7% bambini e poi anche un 21% di uomini. Quindi un fenomeno che tocca tutta la realtà sociale, in particolare le donne, ma anche i bambini che vengono trafficati per scopi sessuali, per il turismo sessuale. E quindi un ignobile, vergognoso traffico di esseri umani che vede i più piccoli, i più vulnerabili, i nostri bambini che diventano oggetto, merce di mercenari senza scrupoli. La comunità Papa Giovanni, che in Italia e in altri 40 paesi nel mondo, anche nei luoghi più difficili e anche quindi in quei luoghi dove parte il fenomeno, ma poi da diversi decenni anche con l'impegno, ecco, del nostro fondatore, il servo di Dio Don Oreste Benzi, che io personalmente ho accompagnato per tanti anni sulle strade della tratta, cioè quelle della prostituzione coatta, una declinazione, ecco, della tratta, la prostituzione coatta, che vede ancora troppa, tanta indifferenza. Ecco, Papa Francesco è la voce più forte, più incisiva, costante, che invita i governi, tutti i responsabili delle nazioni, delle istituzioni varie, delle agenzie educative a occuparsi di questo tema, e noi che continuiamo da sempre sia ad accogliere e a rifugiare queste giovanissime donne, ma anche a rimuovere le cause che provocano queste ingiustizie.
Ecco, Donaldo, perdonami, è qui il punto, perdonami se ti interrompo. Donaldo Bonaiuto, come trattate questo tema? Che casi risolvete o comunque con quali casi vi misurate?
Ecco, innanzitutto da sempre con le donne, le giovanissime donne vittime di tratta, di cui in Italia il 37% sono minorenni, andiamo sulle strade con le nostre unità di strada in quasi tutto il territorio nazionale.
E qui si parla di prostituzione.
Qui si parla di tratta ai fini della prostituzione coatta, quindi di donne che vengono mercificate, che vengono schiavizzate, che vengono ridotte in stato di schiavitù e che vengono mercificate nell'indifferenza, anche nell'ignoranza, perché i cosiddetti clienti, parola che non sarebbe neanche giusta, perché il cliente è colui che permette, fa fiorire un mercato. In questo caso non parliamo di oggetti ma di persone di cui la dignità dovrebbe essere inviolabile, ma questi uomini sono circa 9 milioni sulle strade ogni anno che vanno alla ricerca di giovanissime ragazze che potrebbero avere anche l'età delle loro figlie, delle loro nipoti, quindi un comprare, uno stupro a pagamento, un abuso, una violenza, non solo da parte quindi degli aguzzini, dei magnaccia, delle sevizie, le torture che subiscono, le ritorsioni e le botte, ma anche da coloro che vanno a chiedere queste prestazioni sessuali, che però, ricordiamolo, non sono... Qui non ha nulla a che fare con la persona che liberamente sceglie di avere un rapporto, anche perché non possiamo neanche immaginare cosa vuol dire farsi usare anche per fini sessuali 20, 30, 40 volte al giorno. Noi andiamo sulle strade ogni notte e incontriamo queste giovani donne, le accogliamo nelle nostre case, cerchiamo di ricostruire quando è possibile una vita che poi, come anche oggi con il ministro degli esteri Antonio Tajani ha raccontato questa esperienza di essere venuto appunto in una nostra casa e di aver ascoltato il grido di questa donna che dopo essersi liberata dalle grinfie del racket cercava disperatamente la sua bambina e grazie all'intervento della Farnesina del ministro degli esteri si è riusciti a ritrovarla e a ricongiungere questa piccolina con la mamma. Ecco, quello che c'è dietro ad ogni vita che vediamo sulle strade e quelle che non vediamo anche nei locali, perché la prostituzione coatta è quindi la schiavitù, le donne vittime di tratta sono crocifisse, così come ho scritto anche nel mio libro Donne Crocifisse con la prefazione del Santo Padre, sono donne che spesso non si vedono, sembrano invisibili, eppure sono molto presenti e i mercenari e gli sfruttatori sanno dove andarle a cercare, perché appunto i cosiddetti uomini clienti nei locali, nei privé, negli alberghi, negli appartamenti, negli scantinati, dappertutto, ecco, questi sanno dove andare a comprare queste figlie.
Grazie a Donaldo Bonaiuto per questa testimonianza, sacerdote della comunità Papa Giovanni XXIII e direttore del giornale online Interris. Grazie e buon lavoro, Donaldo.
Grazie a voi, grazie.
E dalla tratta, dal dramma di questo aspetto che abbiamo cercato di approfondire, la tratta degli esseri umani, noi andiamo a approfondire un altro tema che fa una fotografia di quella che è oggi la nostra società, amici ascoltatori. L'abuso del digitale alla ricerca di sentimenti, di compagnia e spesso anche di amore. Ne parliamo con Patrizia Claps, giornalista, pittrice, coautrice del libro Ciao Single o Sposata, Chat si gira, un libro scritto a quattro mani da Patrizia Claps e Loredana Dinolfo per le edizioni Il Seme Bianco. Claps, grazie per essere sulla Radio Vaticana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio.
Questo è un libro che apre una finestra su qualcosa che apparentemente sembra ironico, in realtà affonda le radici nella solitudine delle persone e nella ricerca di amore delle persone attraverso l'abuso di una ricerca nascosta attraverso internet.
Assolutamente vero, perché questo libro è nato un po' per gioco, proprio a seguito di diciamo messaggi che personalmente io ho ricevuto, perché facendo questo lavoro spesso uso i social anche per diffondere, no, e promuovermi. Quindi mi sono trovata anche di fronte a messaggi privati strani, particolari. Poi confrontandomi con la mia amica Loredana Rinolfo, che appunto ha scritto insieme a me questo libro, abbiamo aperto una riflessione e ci siamo dette queste cose vanno raccontate però per aiutare a riflettere proprio su quello che diceva lei in apertura, che è quanta solitudine esiste dietro una chat, quanta solitudine esiste nell'animo di chi si nasconde dietro la chat. Quindi noi abbiamo realizzato questo libro raccogliendo proprio una serie di chat realmente intercorse che ci sono state anche messe a disposizione da donne e amiche, che ringraziamo.
Patrizia Claps, questo quindi non è un romanzo, ma voi avete raccolto tutta una serie di chat reali di persone che attraverso internet cercavano compagnia o anche amore.
Assolutamente sì, non è un romanzo, e di questo posso dire sono doppiamente fiera, perché nel momento in cui abbiamo inviato questo manoscritto alle varie case editrici con l'intenzione di non volerci autoeditare, siamo state contattate dal Seme Bianco, che poi per scelta editoriale pubblica soltanto romanzi. Il nostro era semplicemente una raccolta, una fotografia di un momento della nostra società, di un momento della nostra epoca.
Che società avete in qualche modo tratteggiato scrivendo questo libro? Di cosa vi siete rese conto?
Ci siamo rese conto intanto che c'è un grandissimo bisogno di amore, un bisogno sfrenato di amore, e che alberga sia nel cuore degli uomini che nel cuore delle donne. E nel momento in cui si interfacciano, nascosti magari dietro nickname, si lasciano andare a quelle che sono magari i loro desideri, le loro illusioni, le loro sì, forse i desideri più nascosti, però il fatto di non avere un confronto reale nella realtà, spesso questo accade, è chiaro che le fa decadere l'attimo stesso in cui nascono. Questo sicuramente è quello che noi abbiamo notato.
C'è violenza in questo modo di ricerca di amicizia, di compagnia, di amore attraverso i social, attraverso internet?
Se di violenza possiamo parlare nel caso di aspetti psicologici, direi di sì, perché nel momento in cui si ha a che fare con personaggi che dopo 2, 3, 4 scambi arrivano a dirti parole molto importanti come il ti amo, come sei la donna della mia vita, come tanto altro come questo, sì, perché nel momento in cui dall'altra parte si trova una donna magari che vive un momento di fragilità della sua esistenza, può essere seriamente danneggiata. Certamente la responsabilità è al 50%, perché nel momento in cui c'è chi lancia un amo, c'è qualcun altro che abbocca l'amo, quindi direi che la responsabilità è sempre al 50%.
Patrizia Claps, chi cerca amore e amicizia attraverso internet? Donne, uomini, giovani, anziani?
Allora, il quadro è abbastanza ampio, perché l'età è comunque vasta. Parliamo di ragazzi che anche già dai 20 anni fino ad età come persone adulte anche di 70 anni, professioni posso dire professori di tutto riguardo, quindi gente titolata, accademici. Non esiste una categoria che fa uso delle chat e una categoria che non faccia uso delle chat. Esiste la persona che probabilmente per mancanza di tempo, di occasione o di volontà si rifugia nella chat per ricercare disperatamente compagnia, ma io direi amore, perché è sempre quello che ritorna, cioè si parla sempre di amore. E poi diciamo è un tutt'altro, no? Sicuramente è tutt'altro.
Solitudine, Patrizia Claps, chiudiamo con questo. Mi sembra di capire che questa vostra ricerca poi faccia emergere una enorme, grave e assoluta solitudine sociale.
Sì, posso confermarlo, c'è un'enorme solitudine sociale, probabilmente i social hanno in qualche modo aggravato la cosa, perché nella convinzione che siamo tutti raggiungibili, che siamo tutti online e quindi pronti a rispondere, in realtà siamo semplicemente degli avatar e nient'altro. Io vorrei sottolineare una cosa, nel nostro libro apriamo con una citazione di Madre Teresa di Calcutta, che dice appunto così: l'amore non vive di parole, né può essere spiegato a parole. E vorrei che si ricordasse questo: non sono le parole a quantificare e a qualificare il sentimento, ma sono i fatti insieme alle parole. Quindi inviterei a riflettere su questo.
Grazie a Patrizia Claps, giornalista, coautrice del libro Ciao singolo sposata, chat si gira, scritto con Loredana Di Nolfo per le edizioni Il Seme Bianco. Grazie a Patrizia Claps e buon pomeriggio.
Grazie mille, arrivederci.
Was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say, undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I never look behind me, my troubles will be.
Behind me, my troubles will be few.
Stai ascoltando Radio Vaticana.
Il ritmo della terra, Tony Esposito, ci porta nel mondo di Earth Day Italia, parliamo di ambiente. Quest'oggi parliamo con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Di bracconaggio, che Tiziana Tuccillo non è la caccia.
No, non è la caccia.
Questo chiariamo subito.
Chiariamo subito, in pratica il bracconaggio è ciò che va proprio al di fuori di quelle che sono le regole della caccia. La maggior parte dei cacciatori segue delle regole, poi noi possiamo essere più o meno d'accordo con la caccia, ma qui insomma non siamo a dire questo. Un bracconiere invece non è altro che un cacciatore che ignora completamente le regole della caccia. Inoltre va detto che gli animali selvatici sono dei beni indisponibili dello Stato, si chiamano, come lo sono anche altri beni naturali e culturali e artistici, e quindi appropriarsi di questi beni non è consentito dalla legge ed è proprio visto come fosse un furto, cioè quindi è punibile col carcere, con l'arresto. Ad esempio è bracconaggio anche cacciare oltre i limiti della stagione venatoria, cioè noi sappiamo che la caccia si apre per esempio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio, oppure ci sono dei giorni vietati che sono il martedì e il venerdì. Invece i bracconieri se ne infischiano di queste regole e prendono tutto ciò che possono prendere senza nessun tipo di regola. Quindi abbattere, catturare o detenere delle specie che sono protette come il lupo, l'orso, uccelli rapaci, cacciare nei parchi nazionali o nelle riserve naturali, tutte cose che sono ovviamente vietate ma che il bracconaggio invece pratica. E secondo le stime del WWF nel mondo 7000 specie animali rischiano l'estinzione a causa di questa pratica, cioè del bracconaggio. In Italia ogni anno vengono uccisi 8 milioni di animali protetti, in massima parte sono volatili. Le aree definite critiche per il bracconaggio sono ben 27 nel nostro paese, tanto che l'Italia, stima sempre il WWF, rappresenta il 20-30% delle uccisioni illegali di volatili di tutto il bacino del Mediterraneo, quindi veramente un fenomeno terribile che bisogna abbattere.
Dati importanti, dati che fanno riflettere, Giuliano Giulianini.
Sì, è anche piuttosto una vergogna per il nostro paese. Se pensi che nel bacino del Mediterraneo ci sono paesi, diciamo, poveri che fanno bracconaggio anche di sussistenza. Per esempio la cattura degli uccelli, l'uccellagione è molto praticata sulle sponde sud del Mediterraneo, ma per sussistenza, mentre da noi non c'è questa esigenza. Quindi dire che un terzo, 20-30%, un quinto, un terzo del bracconaggio è a carico del nostro paese, non è certo una medaglia. E noi oggi parleremo con un ospite dell'attività di quelli che noi chiamiamo carabinieri forestali, che sono l'ex, diciamo, parte dell'ex, tutto l'ex corpo forestale dello Stato, confluito nell'arma dei carabinieri, anche militari ovviamente dei carabinieri. Siamo nell'ambito di un'unità particolare dei carabinieri, si chiama Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari, quindi si occupano a vasto raggio di tanti aspetti del patrimonio naturale e agroalimentare. Però nello specifico noi oggi parleremo del SOARDA, che è una sezione particolare, che si occupa esplicitamente, è proprio un nucleo dei carabinieri che si occupa esplicitamente del contrasto al bracconaggio, cioè quello che ha detto Tiziana, la caccia illegale. Questo fa parte anche del raggruppamento carabinieri CITES, questa sigla CITES, magari qualcuno degli ascoltatori già la conosce. CITES è una convenzione internazionale sul commercio, varata 50 anni fa nel 75 a Washington, quindi in ambito internazionale, in ambito Nazioni Unite, che regola il commercio degli animali e delle piante, perché si può commerciare nel mondo animali vivi, anche animali morti, pensate alle pelli, pensate alla pelle per fare oggetti, alle pellicce, cioè sono comunque commerci legali, però poi c'è tutta una parte di illegalità che va proprio a colpire, come diceva Tiziana, le migliaia di specie a rischio estinzione. Ogni paese si organizza, noi abbiamo per fortuna questi nuclei specializzati nel nell'antibracconaggio in questo caso, ma anche nel contrasto al traffico di specie protette.
Noi salutiamo il tenente comandante Domenico Tedesco, responsabile della sezione operativa antibracconaggio e reati in danno agli animali del raggruppamento dei carabinieri CITES. Tenente comandante Tedesco, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie per averci contattato.
Lei in questo momento sta parlando con un microfono per caso?
No. Con il telefono.
Con il telefono direttamente, bene, perché la sentivamo un po', diciamo, non bene. Comunque ora la sentiamo. Qual è il ruolo dei carabinieri, la ex guardia forestale, in questa attività antibracconaggio? Comandante, è chiaro che è un tema molto vasto, abbiamo sentito prima dei dati, sono dei dati importanti, basta andare in una riserva anche vicino Roma, e anche riserve del WWF, noi spesso vediamo reti completamente divelte con buchi che significano che di notte o di giorno persone entrano nella riserva e fanno un po', immagino, quello che vogliono con gli animali. Come si può arginare questo fenomeno?
Allora, diciamo che noi siamo l'ex Corpo Forestale dello Stato, l'unione dei due nuclei operativi che aveva la forestale, il NIRDA, nucleo investigativo per reati in danno degli animali, e il NOA, nucleo operativo antibracconaggio, l'unione nei carabinieri è diventata una sezione, quindi sezione operativa antibracconaggio e reati in danno degli animali, acronimo SOARDA. Noi ci occupiamo su scala nazionale dell'antibracconaggio, siamo un reparto specializzato, attenzioniamo tutte le regioni che hanno il più alto tasso di bracconaggio in Italia e sono precisamente 7 che sono state individuate nel 2017 con l'istituzione del piano nazionale del contrasto al fenomeno dell'uccisione nei confronti degli uccelli. Quindi operiamo in Lombardia, in Emilia Romagna, in Puglia, in Calabria, in Sardegna, sulle isole Campane e Pontine e in Sicilia. Mi dica.
A me piacerebbe, buonasera, buon pomeriggio, che ci raccontasse,
buon pomeriggio
a lei, mi piacerebbe che ci raccontasse un intervento sul campo, cioè che raccontassimo agli ascoltatori un caso, cioè qualcosa che vi è capitato anche ultimamente, e come agite, che cosa fate, cioè come funziona il vostro nucleo, ecco.
Il nostro nucleo, diciamo, funziona soprattutto prima di fare un servizio in operazione con una programmazione di analisi su dove andiamo a operare il fenomeno. In queste 7 regioni che ho detto denominate black spot, sono regioni dove costantemente tutti gli anni andiamo a fare un servizio che dura più o meno, che va dai 30 giorni o da una settimana, dipende dal fenomeno. In Lombardia, che è il fenomeno più pesante e più grande, parliamo nelle Prealpi Lombardo-Venete, precisamente nelle tre valli del Bresciano, lì c'è la tradizione della caccia fatta con l'esilio dei richiami vivi, ma non solo, c'è la tradizione dello spiedino bresciano fatto con i piccoli fringilli, parliamo di petti rossi. L'operazione denominata in tal senso viene denominata petti rosso. Noi stiamo circa 30 giorni in quel luogo e stiamo in tutto il periodo dove c'è la migrazione, c'è il passo di questi uccellini. Dovete pensare che il nostro servizio, che dura circa 4 settimane, ogni anno arrestiamo dai 3 ai 5 persone e denunciamo 143 persone per i reati di bracconaggio. Utilizzano dei mezzi non consentiti, quindi utilizzano reti, archetti, trappole, tutti i sistemi di mezzi di caccia non consentiti, quindi un vero e proprio bracconaggio.
Ecco, io questo quindi volevo chiederle, tenente, spiegare un po' che cosa si parla sempre di questi mezzi non consentiti. Ce ne descrive alcuni sono, io li conosco, sono veramente indicibili.
Le reti in primis sono il mezzo non consentito più utilizzato, perché loro hanno lo scopo anche di catturarli, soprattutto i vivi, per immetterli nel mercato nero dei richiami vivi, che un richiamo vivo viene venduto a un cacciatore a circa 150, 200, anche 250 euro, utilizzando quindi il sistema di catturarlo vivo, impiantandogli un anellino falsificandolo, e cercando quindi di legalizzarlo in questo senso. E noi, siccome siamo altamente specializzati in questo settore, noi puntualmente li denunciamo, ma non solo per i reati sulla caccia, ma anche i reati del codice penale, perché in questo caso andiamo sulla contraffazione del sigillo di Stato ed è un reato punito dal codice penale, quindi nemmeno è oblabile come tanti altri reati della legge speciale, la 157, quindi deve andare per forza al processo. Altri mezzi purtroppo cruenti è l'archetto bresciano, è uno strumento fatto da con acciaio armonico dove c'è un cordino passante che quindi formano un arco, tipo un arco appunto, il tipico arco di quelle frecce, dove viene tirato quindi tramite una chiave di scatto che tiene in equilibrio questo cavetto e lo appoggiano vicino a un ramo, un albero, mettendoci come richiamo sopra il sorbo dei uccellatori. Il pettirosso, altri fringilli curiosi attirati da questo rosso, si appoggia su questa chiavetta e scattando quindi gli prende le zampette, spezzandogli il tarso, e rimane a testa in giù finché muore. In questo
certo.
Caso, infatti,
la crudeltà di noi uomini.
Sì. Assurda.
È assurda, soprattutto se pensiamo che forse prima nella preistoria si dovevano cibare, quindi cercavano cibo, ogni regola poteva essere, no? Cioè, una non regola, ma adesso non si capisce proprio il perché. Ma tenente, lei parlava di particolare di volatili, ma anche succede anche per mammiferi, per altri tipi di animali, cioè questo fenomeno?
Diciamo che il bracconaggio, diciamo, principale, parliamo di volatili, di mammiferi parliamo di pochissime esemplari, pochissimi episodi, quindi non è così concentrato come per i volatili, perché anche dietro i volatili si sviluppa tutto questo grande commercio con l'estero. Pensate che il traffico di commercio illegale per gli uccelli è stimato intorno ai 23 miliardi, è il secondo commercio al mondo dopo armi e droga, e sono commerci che le zoomafie sfruttano, perché comunque i proventi derivanti da questi atti di bracconaggio vengono reinvestite in quelle che sono le azioni ancora più illegali, quindi investendole in armi e droga. E fanno chiaramente queste azioni di bracconaggio perché sanno benissimo che i reati per cui andrebbero incontro, comunque parliamo di pochissimi anni di carcere, quando viene pochissime volte gli viene contestato, gli viene anche dato, e comunque sono degli reati la maggior parte anche oblabili, e quindi di conseguenza è una normativa, la 157 del 92, che andrebbe riveduta come stanno facendo in questi giorni. Però il problema è che la stanno rivedendo a favore dei cacciatori, perché chi la sta proponendo non è non sono delle persone che vanno a cercare un equilibrio tra ecosistema, che è quello che andando a tirare problematiche su un esemplare andiamo a danneggiare l'ecosistema stesso, e quindi è un problema che si va a creare ecologicamente e biologicamente. Parliamo quindi di biodiversità in questo caso.
Tenente Tedesco, chi sono i bracconieri?
I bracconieri sono ci sono due tipi di bracconieri: coloro che lo fanno per commercio, e sono diciamo la maggior parte, ma sono coloro, ce ne stanno altri comunque, che fanno perché nel loro paese, nella loro città, nella loro regione c'è ancora la tradizione di fare e di consumare questo tipo di alimenti e non se ne vogliono privare. Negli ultimi anni abbiamo trovato un calo totale, perché diciamo la nuova generazione che sta venendo su è sempre meno, un po' meno interessata a questo alimento, a differenza insomma delle generazioni, comprese le mie e quelle ancora prima delle mie, ancora ci tengono a farsi lo spiedino bresciano, a farsi la polenta con gli osei, a farsi il piatto tipico sardo composto da 7 tordi con il mirto e così via, insomma. Quindi in certe regioni non riusciamo a sradicarlo, come è successo per esempio in Calabria, che l'abbiamo quasi azzerato. Bracconaggio nei confronti del falco pecchiaiolo, che veniva sparato per una semplice tradizione, per averlo imbalsamato dentro casa, e che ora non c'è più, l'abbiamo quasi completamente azzerato, ma noi la nostra presenza non mancherà mai, perché siamo sicuri che come molliamo un attimo la nostra presenza sicuramente potrebbe ripresentarsi questo problema.
E tenete,
in altre regioni, sì.
Prego.
In altre regioni invece dove c'è un bracconaggio, dove c'è un grosso commercio, un ritorno economico dietro, è molto difficile, perché il fatto che porta tanti soldi, tanti proventi, è difficile andare ad azzerarlo completamente.
Sì, ecco, questo lo sottolineerei, c'è sempre un giro economico dietro e noi purtroppo anche inconsapevolmente possiamo alimentarlo, per esempio andando a consumare i cosiddetti piatti tradizionali. Magari noi non sappiamo che quegli uccelli che stanno in quel piatto non sono cacciabili, sono protetti e quindi alimentiamo la filiera. Però le vorrei far tirar fuori un'altra cosa che io ho scoperto negli ultimi giorni, pur occupandomi di queste cose, che è il bracconaggio fluviale, cioè quello che interessa le acque interne. Ci vuole spiegare un po' la dinamica?
Allora, il bracconaggio ittico si è sviluppato negli ultimi 10 anni. Nel 2012 il Danubio è diventato patrimonio dell'UNESCO. Non è più possibile pescarci e nei paesi dell'est, dove la maggior parte dell'alimentazione dei pesci era pescata, quindi proveniva dal fiume, quindi parliamo di citrinidi, parliamo delle carpe, dei carassi, dei siluri, dei lucci, di tutti questi pesci d'acqua dolce, e soprattutto la Romania, i romeni, hanno ben pensato di andare a cercare in Europa dei corsi d'acqua che avevano la stessa fauna ittica. E nel Po, in Italia, come in altri fiumi, in Spagna e Francia, hanno trovato questa tipologia da poter pescare. E quindi si sono trasferiti, nel 2012 è cominciato una serie di trasferimenti da parte della popolazione della Romania a stabilizzarsi al nord, al delta del Po e tutti i corsi d'acqua, anche minori, per fare questo tipo di pesca. La problematica è una, che in Italia la pesca delle acque interne è prevista solo a livello sportivo, la pesca professionale è vietata, ma ancora di più che loro la esercitano con i mezzi non consentiti, cioè utilizzano una batteria con un invertitore di corrente, quindi la 12 volt la trasformano in 220 e utilizzando il positivo e il negativo, quindi i cavi, danno le scosse elettriche sul tratto di fiume che intendono pescare, tutto quello che passa in quel tratto di fiume viene ucciso e viene a galla. E quindi parliamo di 500, 600, 700, 1000 kg di pesce al giorno pescato.
Questa cosa era, se posso sottolineare, questa cosa era anche in un film molto bello di qualche anno fa, Delta, con Alessandro Borghi. Io l'ho guardato.
È nato dai nostri servizi fatti.
Esatto.
Perché noi collaboriamo pure con l'ente parco, con i guardiaparco, collaboriamo anche la FITSAS collabora con noi, perché anche loro hanno un interesse a salvaguardare le specie ittiche nonché i corsi d'acqua.
Beh, grazie comunque per quello che fate, tenente, perché sono veri e propri orrori, quindi veramente grazie.
Grazie, tenente comandante Tedesco, noi la ringraziamo e magari la torniamo a risentire per un aggiornamento in questo delicato settore in cui operate, l'antibracconaggio. Grazie a lei e all'Arma dei Carabinieri come reati contro la natura. Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro.
Buona serata, grazie.
Noi stiamo per chiudere questo pomeriggio insieme, Tiziana.
Sì, io volevo ricordare
un flash sul villaggio.
Sì, 18-21 aprile, aspettiamo tutti quelli che sono a Roma, ovviamente, perché siamo nel grande parco di Villa Borghese e noi saremo lì dal 18 al 21 anche con voi di Radio Vaticana e ci saranno anche i carabinieri forestali che come ogni anno loro mettono su una bellissima area della biodiversità veramente eccezionale, dove possiamo scoprire tantissime cose. I bambini vanno pazzi per questa parte del villaggio e quindi ringraziamo sempre di confermare la loro presenza ai carabinieri della forestale.
Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie a Giuliano Giulianini di Erdei Italia, della redazione di Erdei, e io ringrazio Bruno Orti ma anche Stefano Sparro da Luca Collodi. Grazie, linea alla regia.